24 mattino.
Le 8 e 19 minuti di mercoledì 20 novembre, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te e buona giornata a tutti gli ascoltatori. La giornata di ieri, te la riassumo in 20 secondi, è partito il primo missile autorizzato da Biden, quelli ucraini diretti in territorio russo. Putin ha detto che avrebbe rivisto la dottrina nucleare, questo ha riempito i siti di tutto il mondo per ore e ore e ore, finché da Washington è arrivata una risposta, perché c'era un'implicita minaccia, una minaccia ormai ricorrente da parte della Russia: useremo armi nucleari se ci date eccessivo fastidio, se rompete delle regole. Washington ha detto: da noi non c'è nessun bisogno di vedere nessuna dottrina nucleare, e ha dato una seconda autorizzazione non meno importante di quella dei missili, quella per le mine anti-uomo, accompagnata da una raccomandazione superflua, ipocrita: non usatele in zone densamente popolate. Insomma, le mine uno le usa come missili, insomma, possono dare delle sorprese. Questo è quello che ha riempito la giornata di ieri. I giornali americani dedicano a questo ampio spazio. Il New York Times fa un bilancio, sempre in occasione dei 1000 giorni della guerra. Apro una parentesi: 1000 giorni della guerra, che adesso la Russia ha fatto partire una campagna per dire: ma la guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022, in realtà è iniziata nel 2014, quando, apro una parentesi nella parentesi, i russi si presero la Crimea, chiusa la seconda parentesi, e dicendo, insomma, annullando quella data del 24 febbraio del 2022. Ma invece gli americani continuano a fare i conti a partire da quella data, e sono conti ambivalenti. Uno, il New York Times mette in evidenza che i russi hanno ottenuto più vantaggi, cioè 6 volte nel 2024 i vantaggi territoriali che avevano ottenuto nel 2023, cioè, e soprattutto nel mese di ottobre, sostiene il New York Times, sulla base di studi di un istituto di Washington, che i russi sono avanzati tantissimo, ma nello stesso tempo che la Russia ha perso più soldati che qualsiasi nazione, soldati militari in divisa, che qualsiasi nazione nel secondo dopoguerra abbia perso in imprese militari. Questo è arrivato da Berlino, una singolare dichiarazione del ministro della difesa Pistorius, che, come sappiamo, rivaleggia con Scholz per chi deve presentarsi come capo del partito dell'SPD, il Partito Socialdemocratico, alle prossime elezioni di febbraio in Germania, che ha detto: effettivamente quella telefonata fra Scholz e Putin non ha dato i risultati, non è stata così efficace come speravamo. E i giornali tedeschi interpretano questa dichiarazione come un modo di dire: non ha detto niente di sleale nei confronti di Scholz, ma siccome, come sai, abbiamo detto più volte in questi giorni, lui è più popolare, Pistorius, certo, e quindi insistono che è possibile il cambio. Io penso che un cambio di candidato non è come quello Biden-Harris, è peggiore, già quello era pessimo, pessimo fatto in quel modo, sotto la regia di George Clooney, fatto in modo affrettato, avventuroso. E così, e questo qua mi fa dubitare della mano ferma del Partito Socialdemocratico Tedesco, però può darsi che io mi sbagli. E in Libano è arrivato un nuovo, una nuova serie di missili contro la base UNIFIL, sono 8 mi pare, no? E c'è stato una cosa che ha messo in evidenza la verità stamattina, con un articolo di Stefano Piazza che mi ha fatto sorridere, che sembra, secondo la ricostruzione della verità, che il ministro del nostro ministro della difesa Guido Crosetto abbia, quando ha saputo la notizia di questo ministro, abbia pensato che il ministro di Israele ha detto, ho cercato il ministro israeliano, che è nuovo, no? È quello, sì. Cioè il ministro della difesa israeliano, quello che ha sostituito Gallant, dice, ho cercato, appena riuscirò gli farò sentire i sensi, gli ribadirò quello che avevo già detto, che le basi UNIFIL, insomma, una dichiarazione rabbiosa, che poi quando si è scoperto che molto probabilmente, perché sai, la certezza non è che i missili abbiano una targa, la rettifica l'ha fatta Tajani. E è curioso sia il fatto in sé, sia che l'abbia messo in evidenza Stefano Piazza sulla verità e Tajani corregge Crosetto. Qualcosa nel centrodestra funziona male, è ovvio, dopo le elezioni, i risultati delle elezioni in Umbria e in Emilia, e la Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ieri ha ritenuto di rispondere a una serie di domande da Rio de Janeiro, dove si trovava la conferenza del G20, dicendo che non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra. Fin qui, cioè, io torno indietro, penso che faccia male, visto che lei ha, insomma, ha conquistato un ruolo sullo scenario internazionale, a rispondere a quelle domande che riguardano la politichetta italiana. E sì, faccio male comunque, sì, capito? Sì. Fanno male tutti, dimmi.
E, no, dico, in particolare quando si trova, in particolare quando si trova in un vertice internazionale, cioè poi
no, appunto, bravissimo, giusta precisazione. E poi ha ritenuto anche di difendere sia Del Mastro, che dice, si riferiva alla mafia, quella dichiarazione su che a lui gli piace tanto quando uno trasportato su un mezzo, questi nuovissimi mezzi della polizia penitenziaria, per essere trasportato in carcere soffochi, dice, ma si riferiva alla mafia, ma anche se si riferiva alla mafia, questa è una mia opinione, sì, non c'entra, è una dichiarazione quantomeno fuori luogo, quella di Valditara, ne abbiamo già parlato ieri, insomma le ha difesi tutti e due. Secondo me hanno fatto male i due a dire le cose che hanno detto, e ha fatto male lei a difendere, e soprattutto ha fatto male a difenderli da Rio de Janeiro. Non so se ne ho detto abbastanza.
Sì, mi pare di sì.
E, sul fronte del centro-sinistra, vado rapidissimo perché mi devo riservare spazio per una notizia finale. Sul fronte della sinistra non c'è gioia neanche nel giorno. C'è un articolo molto divertente di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, dice che un consigliere della Schlein le avrebbe detto, fra virgolette, sì, dopo il successo di Stefania Proietti, tornando a Roma in macchina, in fondo la maledizione del PD è la stessa da sempre, l'unico tratto rimane, è rimasto identico dalla sua fondazione, c'è sempre un problema anche quando si vince. E il problema forse lo risolveranno trovando un candidato, come racconta Mario Aiello, avrebbero, sì, individuato nel direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini,
sì,
il loro leader per fondare il centro. Ma questo, permettimi, sì, di dire, insomma, l'articolo di Aiello è molto completo, insomma, corrisponde a verità. Ma il centro o nasce da solo sulla spinta, oppure che il partito, questa è una vecchia tecnica dei partiti comunisti, che loro nominano chi è il capo del centro, chi è il capo della sinistra, loro individuano, ma a me mi lascia perplesso. E l'altra spina nel fianco, oltre quella del centro, è quella di Conte, che entro domenica dovrà dare una sua risposta definitiva. Ieri ha lasciato tutti col fiato sospeso perché dice che è stato fatto un percorso, tra virgolette, finora e sarà messo in discussione, e se sarà messo in discussione la Costituente ne trarrà le conseguenze. Non si capisce bene, come sempre con Conte, se è una dichiarazione che vuol dire che se non si fa come dice lui se ne va, oppure
cioè, non se, si capisce. Se lo pretermettono, che succede? Questa è la grande domanda.
Secondo me se la prende in tasca e ci rimane, però può darsi invece questa dichiarazione. E poi ha destato l'interesse e la curiosità di Giuliano Santoro sul Manifesto e anche mia una dichiarazione dell'Appendino, che è un seguace molto leale con Conte, che però ha detto: la mancanza di identità forte sta facendo disperdere il nostro vento nelle vele del Partito Democratico. Loro sono il vento nelle vele, sì. In questo sciagurato schema ci stanno fagocitando e siamo diventati il socio minoritario quando va bene. L'ho trovata molto ironica, quando va bene siamo il socio minoritario, quando va male. Per tornare al centrodestra, un ministro che invece si è fatto furbo, finalmente qualcuno che si fa furbo, è il ministro Giulli, che ha confermato, questo passa al reparto culturale e tempo libero, allora prima la cultura e poi tempo libero, cultura ha confermato Evelina Cristillen e smentendo San Giuliano, la stampa che dedica alla guida del Museo Egizio, scusami, mi ero dimenticato di dire dove, la presidenza del Museo Egizio, dove oggi si apre una giornata in cui Giulli sarà partecipe, l'annuncio trionfale di Miriam Massone sulla stampa, la virata di Giulli sulle nomine, resta Cristillen, smentito San Giuliano, perché effettivamente San Giuliano aveva dato delle indicazioni diverse, c'era stata tutta una grande polemica sul Museo Egizio e chi lo dovesse presiedere, e invece Giulli Evelina Cristillen è una simpatizzante pur centrista per la sinistra e quello che vuole, insomma, si è preso un momento di respiro, ma questo per quello che riguarda la cultura. Per quello che riguarda la cultura, direi attenti alla Fenice, dove stasera dovrebbe esserci la prima dell'Otello, ma ci sono scioperi, ma insomma quelli sono, lo vedremo domani se c'è stato o no questo sciopero che ha mandato a monte, ma è molto probabile. E invece per quello che riguarda il tempo libero siamo venuti al capitolo che più mi interessa, che più mi ha vinto stamattina, che un nuovo scandalo denunciato da Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano, insomma si è scoperto, sarebbe stato scoperto, mettiamo i non faccio affermazioni perché dipende poi, che il generale Carmine Masiello usilava e usa
scusami, e allora pare che sia in contatto con il generale Carmine Masiello, ma in realtà è il generale Boi, se non vado errato, travolto da un'indagine partita da tre militari,
se è per questo. Se Boi è maresciallo Stefano Salvatore Boi, maresciallo Salvatore Boi, 53enne di Lanusei, se è Boi, però insomma
è lui.
Capisce bene, bisognerebbe mettere in cima gli articoli.
Però andiamo al punto, l'uomo comanda una base meravigliosa, il villaggio Tempesti di Corvara, per chi ama lo sci saprà perfettamente di che cosa stiamo
parlando. Aspetta, ma arriviamo. Dunque, questo ambitissimo luogo di vacanze nell'Alta Badia, paradiso delle nevi italiane, lui che è fatto per i militari, per l'addestramento dei militari, però l'avrebbe messo a disposizione anche di personalità politiche, e qua lo scandalo, ammesso che scandalo si tratti, investe l'ex ministra della difesa Roberta Pinotti e Elisabetta Trenta, PD e Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, poi commissario europeo, l'attuale segretaria alla difesa Isabella Rauti, il procuratore militare di Verona Sanislao Saeli, e questi sarebbero stati ospitati, sì, per farsi delle ricche vacanze in quel posto, sempre che sia vero, sì, sempre, certo, con beneficio alimentario. La cosa che più mi ha colpito è non gratis, che sì, sarebbe già una cosa, ma pagando 10 euro a pasto, 17 sì, euro e 90 per il pernottamento, avendo lo ski pass Dolomiti sì, gratis o quasi gratis. Quello che mi incuriosisce
per gli ospiti più illustri, per gli ospiti più illustri, anche militari vestiti da camerieri, leggo dal pezzo di Alessandro Mantovani.
Ma io dico, scusami, è più offensivo fargli pagare per chi legge, vedere 10 euro 70, 17 per il pernotta, che se dicessero erano stati perché erano lì in rappresentanza del ministero per dar lustro e quindi gratis, capisci? La ammissione di colpa è di pagare 10 euro a pasto, di avere alla fine un punto di 70
poi
euro.
Poi c'erano anche i documenti, Alessandro Mantovani racconta, dice: abbiamo visto alcuni registri, il 30 dicembre 2022 c'erano 24 ski pass solo a nome del generale Giovanni Gagliano, qualche giorno dopo 14 per Luca Andreoli, direttore di difesa servizi SPA. Ragazzi, beh, 14 ski pass sono tanti, eh.
Dunque Boy dice che ha preferito non parlare con, infatti io pensavo che fosse il generale, perché Boy non ha parlato, però sì, ha indicato l'avvocato che lo assiste, e per completezza, per dare sì, ai giornali, la notizia è partita da Repubblica.it, sì, sì, però il fatto oggi ha scritto Alessandro Mantovani questo articolo più che esauriente, sta a pagina di 17, no, 15, sì, se volete andate a leggere, vi fate quattro ore
oppure
risate,
andate a Cornara.
Grazie.
Ciao Paolo, a domani. Ciao.
Andate a Cornara, ma lì non li ospitano mica 10 certo, euro a pasto.
Certo. Ciao Paolo, ciao.
Ciao.
24 mattino.
Si conclude tra due giorni la COP29, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, in un clima, consentite di metterla così, che appare decisamente cambiato, non solo perché si svolge in un paese gasiero e petrolifero di grande rilevanza, ma anche per l'aria che tira complessivamente. Pensate solamente ovviamente all'amministrazione Trump e alle scelte che effettuerà e sta effettuando da una parte, ma anche a come il mondo dell'economia e della finanza stia cambiando su questo fronte. Di fronte a differenza di qualche anno fa, quando l'afflato verso il cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico era particolarmente forte, ci troviamo in situazioni nelle quali l'ultimo caso per esempio è quello di Vanguard, che è un gestore americano specializzato in ETF, la finanza ha fatto molto, si è puntato molto sul tema del cambiamento climatico, ha deciso l'altro giorno che, dovendo far votare i suoi clienti che votano direttamente nelle assemblee, tra le scelte ha deciso di inserire anche una scelta che privilegi esclusivamente i profitti, mentre fino all'anno scorso c'erano anche tutti i criteri di sostenibilità. JP Morgan, State Street si sono ritirate dall'iniziativa globale di engagement degli investitori sul cambiamento climatico. BlackRock, il più grande gestore del pianeta, ha affermato di aver trasferito la sua partecipazione al suo braccio internazionale più piccolo, quindi un minor coinvolgimento della società. Deflussi di quasi 14 trilioni di dollari di asset dall'iniziativa impegnata nella lotta al cambiamento climatico. Insomma, l'impressione netta è che su questo fronte qualcosa stia cambiando. Abbiamo la nostra inviata a Baku, che è Laura Bettini, la conoscete perfettamente, non solo perché è voce quotidiana dei GR, non solo, conduce Si può fare il sabato alle 10:05, domenica alle 9. Laura, buongiorno ed eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Baku.
E saluto anche Enrico Giovannini, economista, ex ministro, lo conoscete perfettamente, il direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Giovannini, buongiorno, ci siamo.
Buongiorno a voi.
Allora Laura, innanzitutto da te una sensazione su questa COP29, che cosa rappresenta, se questo clima che ho descritto si percepisce?
Allora, in realtà non si percepisce così negativamente, anzi c'è molta voglia di fare tra quelli che sono qui. È ovvio che siamo tutti consapevoli, noi giornalisti e ancor più coloro che sono nelle sale a trattare, che la situazione attorno a noi non è più quella di un tempo, forse c'è meno predisposizione, però la finanza lo sappiamo, è come chercher l'argent, cioè dove va, dove girano i soldi, quindi purtroppo è stata una leva per un certo periodo, poi sicuramente ne parlerete, adesso una leva meno importante, però ci sono leve geopolitiche molto importanti che qui si stanno evidenziando, ovvero nel momento in cui ipoteticamente gli Stati Uniti si tirassero un pochino indietro, beh, qui c'è già la Cina che si sta facendo sotto e ha fatto ben chiaro, insomma, la sua posizione, ha cominciato a parlare di quanto già volontariamente, non nell'ambito di alcun quadro di accordo, ha contribuito. Ci sono i russi che dicono ci dispiace se Trump deciderà di ritirare, e poi ci sono i brasiliani che prenderanno il testimone da Baku e che dicono ovviamente insistiamo. Io non so se vi siete resi conto, ma stiamo parlando dei BRICS e stiamo parlando di un sud del mondo che va coalizzandosi forse da un'altra parte, domanda Simone, che poi avremo tempo sicuramente di sviscerare vedendo anche un po' gli esiti.
Sicuramente. Giovanni, lei che sensazione ha, che idea si è fatto di quest'ultimo periodo? Perché poi appunto da economista avrà notato come il dibattito sia progressivamente più concentrato dall'esigenza di affrontare il cambiamento climatico all'esigenza di farlo sì, ma preservando l'industria, in particolare l'industria occidentale, e là no, mi sembra che si sia creato la questione. Prego.
No, io credo che ci sia una distorsione cognitiva, soprattutto nel dibattito italiano, e provo a spiegare perché. Molte case di investimento, come lei ha ricordato, si sono ritratte, ma si sono ritratte anche da altri investimenti. Alcune case di investimento, ad esempio, dicono che è tutta colpa dell'aumento dei tassi di interesse globale che c'è stato negli ultimi 2-3 anni. E si aspettano, non appena i tassi stanno ricominciando a scendere, che gli investitori torneranno anche per i fondi, diciamo così, di sostenibilità. In più, come ricordate spesso nella vostra trasmissione, anche le case di diciamo sviluppi tecnologici, pensiamo ai grandi player americani, si sono in qualche modo allineati al cambio di amministrazione, quindi non si vede perché i fondi di investimento non dovrebbero provare a anticipare anche possibili mosse dell'amministrazione Trump. La verità è, come diceva Bettini, è che in realtà ci sono investimenti continui nella direzione della transizione ecologica, e in questo gioco tra il G20 in Brasile e il COP29 a Baku si vede chiaramente nella dichiarazione finale del G20 di ieri che l'impegno è molto forte, anzi è ancora più forte per arrivare alla decarbonizzazione, cioè la neutralità carbonica intorno alla metà del secolo, cosa che quando l'Unione Europea nel 2019 ha annunciato come politica tutti hanno un po' riso. Invece oggi tutti i paesi, compresa la Cina, che sta facendo un'accelerazione straordinaria di investimenti tecnologici, ma anche sulle rinnovabili, in pratica sta accelerando, e anche loro pensano di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050, non più nel 2060. Ultimo elemento: proprio questi straordinari investimenti tecnologici, ricordiamo che la Cina ha appena aperto concretamente due enormi campi fotovoltaici, uno flottante, quindi nel mare, l'altro nel deserto dei Gobi, con una potenza installata straordinariamente forte, sta anche sperimentando con successo, e anzi sono entrati in vigore, già in funzione, scusi, quegli accumulatori di energia rinnovabile che risolverebbero il problema dell'intermittenza, per esempio dell'energia eolica ed energia solare, perché sappiamo ovviamente che quando non c'è vento e quando non c'è il sole non si può produrre quell'energia, ma stoccandola risolverebbero uno dei grandi problemi delle energie rinnovabili.
Una breve pausa.
24 mattino.
Posta la posizione dei cosiddetti BRICS, Laura, ti sei fatta l'idea che si possa arrivare ad una qualche conclusione che non sia generica e estremamente diplomatica di questa riunione?
Ma a sentire un po' l'aria che tira, una conclusione che diciamo salvi un po' capricavoli, sì, si potrebbe trovare con il nord cosiddetto globale che accetta di elargire più denaro, magari prima, allargando però la base. Con per esempio la Cina che accetta di dare dei contributi volontari, quindi di non essere inserita tra i paesi ricchi come tanti vorrebbero, ma come dire, essere inserita tra coloro che possono dare. Poi mancano però, e qui sembra perché però la quadra non si possa trovare, tutta una serie di accordi che probabilmente saranno rinviati. Prima alla COP diciamo intermedia di Berlino e poi quella che si terrà in Brasile a Belém, che riguardano più l'aspetto della mitigazione, però lì addirittura il tavolo a un certo punto è saltato, sono stati gli azeri a volerlo riaprire, ma insomma è molto dura. Del resto qui sappiamo che l'obiettivo principale è quello della finanza e che si insista su quello forse è la parte migliore, anche perché rinviare, ricordiamo, dal 2009 abbiamo preso degli impegni, ne abbiamo rinviati fino ad oggi, adesso dobbiamo dare di più, di più, anche perché siamo, ricordiamo, partiti prima tra gli inquinatori, sì, no? Quindi ecco, non è che sia proprio che siamo nel G7 che dobbiamo dare di più.
A proposito, un ascoltatore dice: ah, ma state parlando della Cina, grande consumatore di carbone. Certamente è chiaro, quello di cui stiamo parlando è sono i grandi passi avanti che sta facendo la Cina su questo fronte, dal lato appunto delle rinnovabili e non solo. Giovannini, però,
ricordando, scusami, sì, Simone, che sono partiti anche molto dopo nel loro percorso industriale, quindi lo storico dell'inquinamento della Cina è molto diverso da quello, per dire, della Gran Bretagna, un esempio che tutti conosciamo.
Certo, da questo lato del mondo, Giovannini, il tema mi sembra che si ponga in una sorta di contrasto tra principi dei quali si parla, sono i cosiddetti principi ESG, che vuol dire ambiente, sociale e governance in sostanza. Ecco, il contrasto tra il primo e il secondo, cioè tra l'ambiente e la parte sociale, l'attenzione più ai posti di lavoro, alla crescita, al non essere invasi dalle produzioni cinesi in questo settore, mi sembra in questo momento prevalere nettamente da questa parte del mondo, ed è forse il vero tema, no?
Sì, ma bisogna guardare ai dati. I dati ci dicono, dati Istat ad esempio, che le imprese italiane che stanno facendo simultaneamente transizione digitale e transizione energetica ecologica guadagnano produttività, guadagnano competitività, aumentano i profitti e anche l'occupazione. Questo è un dato di fatto di cui normalmente nessuno parla, perché il mood generale è che la transizione ecologica faccia perdere posti di lavoro. Recentemente, proprio al forum dell'OCSE che si è svolto qui a Roma nell'ambito del G7, l'OCSE mostra come la creazione di posti di lavoro legata alle rinnovabili è fortissima. Ovviamente dov'è il problema? Che non necessariamente anche nei luoghi fisici, cioè nei territori dove ci sono le nuove imprese che sviluppano, quindi tecnologie, innovazione, eccetera, e occupazione, non necessariamente lì ci sono le imprese che invece perdono posti di lavoro in questa grande rivoluzione che sta avvenendo. Ed è qui dove le politiche devono intervenire. Le faccio solo un esempio molto concreto, che tra l'altro riguarda anche il governo Draghi, di cui ho fatto parte. L'Unione Europea ha dato all'Italia circa 2,4 miliardi del cosiddetto fondo per la transizione giusta. Il governo Draghi, confermato in questo dal governo Meloni, ha messo questi fondi fondamentalmente sull'ex Ilva a Taranto e su un altro grande impianto. Avrebbe potuto darli a piccoli imprenditori agricoli, agricoltori o ad altri soggetti, e invece si è deciso di concentrare il tutto su questi due grandi impianti. Ecco per dire che molte delle scelte che condizionano in senso
cos'è? Positivo. L'altro è Priolo, mi scusi Giovanni, l'altro è Priolo?
No, Priolo no. È un caso diverso.
Ok, no, era per capire quale fosse l'altro impianto, giusto per sapere.
E l'altro non me lo ricordo, okay. Sinceramente, credo nel nord Italia.
Okay,
però lei ha citato un caso molto importante, Spezia, perché Priolo, che è questo impianto petrolchimico molto inquinante in Sicilia, è stato oggetto della sentenza della Corte Costituzionale, sì, a giugno, che utilizza i nuovi articoli introdotti nella Costituzione italiana nel 2022 proprio per dire che la tutela dell'ambiente e della salute sono valori in qualche modo assoluti e l'economia si deve piegare. In che senso? Quell'impianto entro 3 anni va messo a norma e quindi il decreto legge del governo di febbraio che ne aveva prolungato l'attività sine die è stato dichiarato incostituzionale, sì, perché serve un tempo. Ecco, questo è il cambiamento, sì, profondo, e che d'altra parte anche COP29 ci dice, i tempi sono molto stretti e ricordiamolo, quest'anno siamo quasi a 1,5 gradi di aumento della temperatura e gli scienziati pensavano che questo sarebbe accaduto a livello globale verso il 2050 o nel 2034, e invece già ci siamo.
Abbiamo 2 voci rapide, credo, e poi andiamo a chiudere.
Scusate, ma mentre la Cina si propone, sta costruendo decine e decine di centrali a carbone. Le emissioni aumentano di anno in anno più di quanto ad esempio emettono tutti i veicoli europei. Ma di cosa stiamo parlando?
Sì, in realtà là, i dati sulla Cina sono un po' diversi, caro ascoltatore. Tant'è vero, il più grande mercato è l'auto elettrica, tra le altre cose.
Ma lo sapete che con il petrolio si fanno tutte le componenti di plastica che usiamo quotidianamente? Come pensano di sostituire queste cose qua? L'energia eolica faremo le sedie da giardino, con l'energia eolica faremo i gusci dei telefonini, i cruscotti delle macchine.
Amico,
cioè, stiamo attenti a dire che spariranno il petrolio e le fonti attuali. Stiamo molto attenti.
Io penso che nessuno ci pensi almeno in questo momento, tanto che il paese ospitante ha detto che il petrolio è un dono di Dio, e sul tema della plastica ci sarebbe molto da ragionare, molto da discutere. Le segnalo, caro ascoltatore, abbiamo dedicato una puntata di Materie, il podcast che abbiamo fatto con Maurizio Melis e con Sissi Bellomo, esattamente a questo. Andatevelo a cercare, tra l'altro, guardate che bello. Ci sentiamo, grazie Enrico Giovannini, grazie a Laura Bettini, inviata a Baku di Radio 24. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.